Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Nell'affrontare il tema della ricchezza e della sobrietà, della povertà, questo Vangelo, le parole di Gesù, non sono moralistiche, non se la prendono con i beni, con i ricchi, come a dire: voi siete cattivi, voi tenete le cose, ma invece parlano di Dio, parlano della provvidenza. Perché io posso essere libero dalle cose? Perché Dio ci penserà, perché Dio è provvidente, è la fede che fa cambiare l'atteggiamento nei confronti delle cose, mentre la critica ossessiva non fora il cuore dell'uomo, anzi il cuore si chiude sempre di più. Ed è l'invito di Gesù a guardare la realtà del creato, e se Dio veste la meraviglia dei fiori, la meraviglia, ma non farà molto di più per noi uomini di poca fede, dice ai Suoi, dice a tutti quanti noi, anche a noi sacerdoti. E questa fiducia nella provvidenza, se ci pensate, è per questo che si fa nascere un bambino. Se una coppia aspetta a far nascere un bambino di avere tutte le garanzie, non lo farà mai. Se una persona aspetta per sposarsi di avere tutto quanto a posto, non si sposerà mai, perché in realtà le cose serie, le cose grandi, non dipendono dal calcolo, dalle ricchezze, perché queste possono venire a mancare in un attimo. Noi non possiamo aggiungere un secondo alla nostra vita, ma dipendono da un abbandono di qualcuno che penserà, che verrà incontro a quello che oggettivamente manca. Ci sarà sempre qualcosa che manca se una persona è seria con la vita. C'è un detto molto bello dei popoli dell'America Latina, dove sapete c'è tanta povertà e ci sono tantissimi bambini, segno che per amare la vita non è importante avere i soldi, perché anzi una persona più ha soldi meno fa bambini, e più è povero più è disponibile. Si dice che un bambino porta con sé la sua dote, cioè se un bambino nasce un aiuto verrà, ci saranno i parenti, ci sarà qualcuno che ci pensa. Ogni volta che una ragazza ha il coraggio di accettare un bambino prima del tempo, poi i nonni, i genitori ci mettono del loro. Se uno stesse a calcolare, non c'ha niente in mano, ma in realtà questa presenza viva poi muove l'intera comunità, l'intera famiglia, l'intera chiesa a entrare nel dono. E allora dentro questo Vangelo, dentro queste parole di Gesù, è nascosto il mistero della provvidenza. Gesù viene proprio ad annunziare che Dio è provvidenza e che Dio ha mandato Lui. L'uomo è nel peccato, ma Dio ha mandato lui quando l'uomo neanche ha coscienza ancora di essere nel peccato, è talmente lontano che gli sembra che la sua vita vada bene. E invece Gesù viene a annunziare questo. Mi ha molto colpito una cosa che sembra estranea, ma in realtà c'entra tantissimo. Per una serie di motivi ho dovuto riflettere sulle immagini che si fanno quando si parla della creazione. Nella catechesi, come sapete, i catechisti hanno il problema di parlare dei sette giorni, no? E se voi ci pensate, i catechisti che cosa fanno? Fanno disegnare i bambini, non la creazione, ma la natura. I bambini segnano le foglie, gli animali, l'acqua, l'uomo, la donna, no? C'è un grande autore, l'ho detto un'altra volta, Maurice Cornelius Escher, questo grafico che quando è abitato a Roma negli anni 20 ha fatto una serie di xilografie, litografie sui sette giorni, le sette opere, ed è interessante che lui fa per esempio le acque di sopra, le acque di sotto, le piante, sono delle opere meravigliose, ma non disegna più Dio, cioè in realtà lui sta disegnando la natura, che è selvaggia, che non guarda in faccia a nessuno, e non disegna più il creatore. Michelangelo, per esempio, quando fa la separazione delle acque dalla terra, c'è Dio che è molto più grande delle acque del cielo e delle acque della terra, perché Dio è Lui che dà la pioggia, è Lui che dà la vita. E c'è una miniatura medievale bellissima che è ancora più vera, i catechisti dovrebbero insegnare così ai bambini a disegnare, che un autore medievale dipinge Dio con un compasso, perché Dio che dà la regola, Dio non crea direttamente le cose, ancora non c'era Darwin, non c'era Newton, non c'era Galilei, ma già il Medioevo intuiva che Dio non creava direttamente ogni singola realtà, ma la provvidenza di Dio aveva fatto sì che la materia fosse in grado di svilupparsi, che un embrione fosse in grado di diventare un uomo, che ci fosse la varietà delle specie diffuse sulla faccia della terra. E il grande maestro moderno Chagall, questo ebreo strano perché gli ebrei non possono dipingere, i genitori non volevano, il rabbino del paese di Vitebsk non voleva che lui dipingesse perché per gli ebrei dipingere è un'eresia, perché Dio non si può rappresentare, ci manifesta proprio la provvidenza. Se voi andate alle famosi quadri della creazione, questo uomo portato in mano dall'angelo, Chagall dipinge tutto l'angelo che è Dio stesso che tiene in mano l'uomo e la donna nel Cantico dei Canti. C'è anche la croce di Cristo che rappresenta la Shoah degli ebrei, rappresenta lo sterminio, ma Dio è presente anche nel dolore dell'uomo, Dio non lascia mai l'uomo da solo. Ecco, Gesù vuole che noi attraverso di Lui, perché al di fuori di Lui non è così facile, noi riusciamo a comprendere che Dio è provvidenza. Un po' tutto il pensiero moderno di per sé non è contrario a Dio, ma pensa che Dio non possa entrare nella vita, non possa essere provvidente. Dio c'è, il mondo è chiaramente, dicono tanti autori moderni, viene dalle mani di Dio, chiaramente non quelli completamente atei, però quello che Dio non può fare, Dio non può voler bene a me, non può farmi incontrare mia moglie, mio marito, non può battezzare il mio bambino, non può essere presente sull'Eucaristia, non può affidarmi quella persona perché sia proprio io a portarla a Cristo, cioè Dio è lontano, Dio non entra dove sto io, non entra nella mia casa, Dio c'è ma non è mai qui. Invece Gesù dice che l'erba, i singoli fili d'erba che vengono buttati via, Dio li conosce uno per uno, e il passero e il girasole. Se Dio realmente conosce i suoi fiori, non amerà ancora di più noi, che pure siamo gente di poca fede, non vorrà ancora più, non avrà attenzione a questo. C'è un'espressione molto bella di San Tommaso d'Aquino che dice: crede davvero che Dio esiste solo chi crede che tutte le cose di questo mondo sono governate da Lui e tutte soggiacciono alla sua provvidenza. Se le cose non fossero governate da Dio, allora Dio non sarebbe Dio, allora Dio non sarebbe onnipotente. C'è un autore che ha parlato del ritrarsi di Dio come se Dio non fosse onnipotente, volesse lasciare le cose. In realtà Dio non può non essere onnipotente, se non è onnipotente non è Dio. Se Dio non è capace di intervenire anche dove c'è il male, di salvare anche l'uomo nel suo peccato, se Dio si ritrae dalla creazione, dalla nostra vita, allora non è Dio. e la meraviglia che ci rende liberi dai beni, ci rende liberi di sposarci, di rischiare di avere bambini, di fare la carità, di non preoccuparci per fare la carità, di aspettare di avere uno stipendio altissimo, ma cominciare fin da bambini, e perché Dio ci penserà, perché Dio ha in mano tutta quanta la vita. E mi piace ricordare qui mia mamma, anche mia mamma era una grande teorica della provvidenza, noi figli ci stufavamo pure perché ne parlava sempre, ma lei diceva sempre nella sua semplicità: Dio ci penserà, state tranquilli. La provvidenza è la forza che dà la serenità, la forza della vita. La vita di ogni uomo è nelle mani di Dio. Gli incontri, le persone, bisogna vivere con Dio quelle cose, quindi anche poi rifiutare degli incontri, anche dire di no al male, ma Dio ci porta dentro la vita che noi viviamo esattamente com'è. E infine penso sia bello rendersi conto di questo. Questo brano di Gesù ci porta a capire che Gesù veramente voleva che noi credessimo nel Creatore. Il Creatore appunto non è solo quello che dà il primo colpo al mondo e poi il mondo va da sé. Sapete che quando appunto il prete cattolico Lemaître, l'abbiamo detto, ipotizzò per primo il Big Bang, alcuni colleghi atei lo rifiutarono il Big Bang perché era troppo simile all'idea di Dio che crea tutto subito. Il Big Bang è come un momento iniziale da cui parte tutto, allora gli atei dicevano: questo è troppo vicino alla religione, il Big Bang è troppo simile, allora non possiamo accettarlo. Ma in realtà la fede invece della creazione non è solo che Dio crea dal nulla all'inizio, ma che Dio in ogni momento, in ogni passaggio, quando è nata la vita, quando sono nate le proteine, quando è nato l'animale, quando è nato l'uomo, quando si sono formate le galassie, le stelle, Dio segue ogni passo, ma tutta questa provvidenza ha come culmine la bellezza di essere uomini. Dio è talmente provvidente che ha in mano la materia, con il suo compasso gli ha dato una regola, ma lui l'ha accompagnata sempre perché arrivassimo a noi. Ecco, pensate a San Francesco d'Assisi, se voi prendete il Cantico delle creature, San Francesco loda Dio per il sole, per l'acqua, per le meraviglie dei prati, dei fiori, eterbe e così via, ma poi arriva a dire: beati quelli che perdonano per lo tuo amore. Al culmine del Cantico delle creature c'è il guardare l'uomo che sa perdonare. Francesco dice: se c'è un uomo che sa perdonare, ecco la provvidenza di Dio, ecco la creazione di Dio che arriva al suo culmine. Arriva a parlare della morte: beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Chi muore nella grazia di Dio, credendo che Dio tiene in mano la vita, perché la seconda morte, quella che è veramente il grande dramma dell'uomo, la morte eterna, la morte se uno muore lontano da Dio, la morte seconda non potrà mai far male all'uomo che nella vita ha camminato nelle santissime volontà di Dio. Ecco, allora il Vangelo di oggi è da un lato un Vangelo di fiducia, anche se la vita sembra ingarbugliata, è un Vangelo che dice: i nostri capelli sono contati i capelli, pochi o tanti che abbiamo, chi ne ha pochi, chi ne ha tanti, chi li perde, chi li rimette, quei capelli il Signore conosce il numero, e siccome Dio conosce la vita possiamo vivere nella carità, nel dono, nell'abbandono, nella fiducia, nell'iniziare progetti di bene, nel desiderare il matrimonio, la figliolanza, la carità, perché Dio provvederà. E così sia.